Ritrovati gli ascoltatori di Radio Claritano, ancora un saluto da Matteo Cardia. Continuiamo a parlare di lavoro, parlando dell'importanza del primo maggio che si avvicina, e lo facciamo in questo momento insieme a Fausto Durante, segretario generale della CGIL Sardegna. Buongiorno Durante, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, segretario, partirei proprio da da un'analisi, da un pensiero riguardo un primo maggio che si avvicina e che, insomma, è una data ancora importante, mi auguro lo rimarrà per tanto tempo ancora, per i lavoratori tutti. Però ecco, le volevo chiedere in che modo la Sardegna arriva a questo primo maggio dal vostro punto di vista.
Beh, la Sardegna arriva al primo maggio dal punto di vista del lavoro, del mercato del lavoro e delle condizioni in cui si lavora in Sardegna, in una situazione di una certa sofferenza. Noi abbiamo tutti gli indicatori, la percentuale di occupati, la percentuale di disoccupati, la percentuale di coloro che non cercano più un lavoro, non studiano, non fanno formazione, la percentuale di giovani al lavoro, di donne al lavoro. Tutti, diciamo, questi grandi indicatori presentano numeri più bassi rispetto alle medie nazionali, e in più il contesto del lavoro in Sardegna, un po' più che altrove, è caratterizzato da due fattori che non forniscono sufficiente garanzia al lavoro. Uno è il ricorso sempre più frequente a contratti di lavoro precari e instabili, 9 rapporti di lavoro su 10 di quelli che si sono instaurati nel 2024 sono rapporti di lavoro caratterizzati, diciamo, da forme precarie e non stabili, e poi dalla presenza di molto lavoro di tipo saltuario e stagionale. Ecco, l'insieme di questi elementi ci consegna un mercato del lavoro in Sardegna che sia pure, diciamo, in movimento, è ancora largamente insufficiente rispetto alle necessità dei lavoratori e dei giovani della nostra isola.
Ecco, proprio su questo, sulle necessità dei lavoratori, ma anche su come, insomma, il sindacato prova ad operare in un mondo del lavoro sempre più complesso, le volevo chiedere, sono stati mesi in cui le lotte sindacali sono ritornate, insomma, anche sulle prime pagine dei giornali, la situazione del Sulcis, ad esempio, che però anche il sindacato, insomma, si trova sempre a difficoltà più evidenti, perché i gruppi industriali, insomma, fanno sempre più fatica, diciamo così, a confrontarsi anche con i lavoratori. Ecco, come può il sindacato in questo mondo un po' così sempre più complesso fare ancora meglio il proprio lavoro?
Beh, certo, non si tratta di un compito semplice, anche perché non veniamo, diciamo, granché agevolati dal contesto attorno a noi. Lei ha ricordato le vicende del polo del Sulcis, io potrei aggiungere a queste lo stallo sulla chimica verde e la crisi di Eni Versalis a Porto Torres, potrei parlare della difficoltà, diciamo, a conciliare le necessità di un lavoro moderno e agli standard del XXI secolo con tante difficoltà nel settore della ristorazione, dell'accoglienza, nel settore alberghiero, in molte aree del lavoro nell'agroindustria. Ecco, non siamo agevolati dal fatto che nella grande industria, in quello che è rimasto della grande industria, ci si confronta con multinazionali, tipico il caso di Glencore, che è proprietaria della Portovesme SRL nel Sulcis, multinazionali che hanno cuore e cervello fuori dall'Italia, come appunto nel caso della Portovesme SRL, che prendono decisioni senza nessun contraddittorio, senza nessuna possibilità che a livello locale si possa stabilire una interlocuzione con un management che guarda solo ed esclusivamente al profitto e non tiene in alcun conto le necessità economiche e sociali di un territorio. E oppure la Sideral Lois, uguale situazione, un'azienda che ha, diciamo, ereditato lo stabilimento della ex Alcoa, ma che in tutti questi anni non è mai stata in grado di farlo ripartire. E l'altro elemento che non ci aiuta è l'assenza di politiche industriali e di interventi conseguenti da parte del governo nazionale. Noi abbiamo avuto problema, diciamo, del Sulcis, che si è ulteriormente aggravato, perché negli ultimi anni, in maniera particolare dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il prezzo del gas ha subito una improvvisa accelerazione, un improvviso aumento, e questo ha determinato la crescita esponenziale del costo dell'energia. Ecco, l'Italia non ha preso nessun provvedimento per venire incontro allo spiazzamento delle grandi aziende energivore, e noi sappiamo quanta energia consumano le aziende del Sulcis o le aziende del polo industriale di Porto Torres, come invece hanno fatto altri paesi come la Spagna, che ha disaccoppiato il prezzo del gas da quello dell'energia, o la Germania, che ha stanziato 40 miliardi di euro per le aziende energivore. È evidente che se non ci sono politiche industriali che invoglino le aziende a rimanere e a investire nel territorio della Sardegna e più in generale in Italia, la condizione per il sindacato di battersi in maniera efficace per mantenere e anzi magari accrescere i posti di lavoro diventa sempre più difficile.
Ecco, segretario, proprio su questo le faccio l'ultima domanda, perché chiaramente anche nelle scelte appunto della politica, poi il sindacato, come tutta la società, ha chiaramente delle conseguenze. L'8 e 9 giugno prossimi si andrà al voto, insomma, per il voto referendario. Siete impegnati in questi mesi, vi siete impegnati per promuovere appunto cinque quesiti, a cui si aggiunge anche quello sulla cittadinanza. Ecco, cosa chiedete con questo referendum?
La prima cosa che vorrei dire è questa: io la ringrazio per questa domanda, perché purtroppo, diciamo, dei referendum in Italia si parla pochissimo. C'è una specie di blackout informativo, è caduta una colpe di silenzio, ed è una cosa non accettabile, perché insomma, quando un corpo elettorale viene chiamato al voto, una nazione viene chiamata al voto, la prima cosa che bisogna fare è garantire l'informazione e la possibilità che tutti sappiano di che cosa si tratta. Comunque, noi utilizzeremo queste ultime 5 settimane di campagna elettorale per divulgare il più possibile i contenuti di questi referendum, che puntano, in brevissima sintesi, a abrogare alcune norme sbagliate che discriminano rispetto ai licenziamenti illegittimi i lavoratori con più anni di anzianità rispetto a quelli con meno anni di anzianità. Chi è stato assunto dopo il Jobs Act non ha più diritto a essere reintegrato in caso di licenziamento illegittimo. Noi vogliamo abrogare questa norma, e vogliamo abrogare la norma che impedisce ai lavoratori licenziati illegittimamente nelle aziende con meno di 15 dipendenti ad avere un risarcimento adeguato, perché viene fissata una cifra pari a 6 mensilità. Vogliamo porre un argine al dilagare dei rapporti di lavoro a tempo determinato, che sono la prima spia di precarietà e incertezza, soprattutto per i giovani, e vogliamo ripristinare la responsabilità delle imprese committenti per i lavori che si svolgono in appalto. Spesso nell'ultima catena del subappalto si nascondono casi di sfruttamento, casi di mancato rispetto delle norme, per esempio su salute e sicurezza, e tanti incidenti mortali, tante stragi sul lavoro avvengono proprio nelle aziende che sono l'ultimo anello della catena dei subappalti. Noi vogliamo che chi mette in appalto un lavoro sia responsabile di ciò che succede durante tutta la fase di esecuzione. E poi c'è il referendum sulla cittadinanza, che punta a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana da parte di persone che magari sono qui, vivono, lavorano, pagano le tasse da 10-15 anni e non riescono ad ottenere la cittadinanza. Si tratta di una prova di democrazia e di civiltà. La cosa importante è che i cittadini siano informati e possano esercitare liberamente il diritto di andare alle urne e di votare per il referendum.
Assolutamente, il diritto di scegliere, come giusto, esatto, che sia in un paese democratico, nella nostra bella Repubblica. Grazie, sì, nel frattempo, davvero, al segretario generale della CGIL Sardegna, Fausto Durante, per essere stato con noi, e buon lavoro, segretario.
Grazie a voi, buona giornata.